l'ho dato Gesù Cristo.
Sempre ce l'ho dato.
Intanto ringraziamo il Signore, perché sono andato proprio a rischio di non esserci. Si vede che il demonio, la sua morte, non vorrebbe proprio che facessi l'erica, se credi. Il che vuol dire che lo tocca da vicino e gli rompe un po' le uova nel paniere. Ma è meglio così, vero? Perché è inutile dire, guardate, adesso andiamo proprio a gran passi incontro a quello che io vi ho sempre detto, vi ho sempre accennato, non con più o meno chiarezza, però oggi il Signore vuole che sia molto chiara e che vi dica proprio le cose come stanno. E allora ho portato questo, sapete perché? È quella catechesi, la lettera apostolica del Papa, che io vi chiederei, se lo potete, di comprarvela, va bene? Quando verrà fuori. Perché quando parlava l'altro Papa, il giorno dopo erano in tutte le biblioteche e dappertutto. Con questo la tirano lunga più che sia possibile. Perché vedete, è osteggiato anche dall'interno della Chiesa, il nostro Papa. È il Papa che il Signore voleva in questo momento. È il Papa che è necessario in questo momento. Perché con Papa Giovanni XXIII ha finito per far conoscere Gesù Cristo in tutto il mondo. Adesso non c'è più nessuno che non conosca Gesù, nessuno, perché i mass media, perché i mezzi che hanno di comunicazione, la guerra che fanno, o per fargli guerra, o per accettarlo, tutti lo conoscono. E vedete com'è la provvidenza di Cristo. Può intervenire in questo mondo a fare una specie di, come si chiama, il diluvio universale, se tutti non conoscessero Cristo, no? Un po'? Perché è giusto Dio, non può prendersela con quelli che non lo conoscono, ma in questo momento tutti lo conoscono, tutti sanno chi è Gesù Cristo. Tutti sanno che cos'è la Chiesa, tutti sanno che cos'è il Papa, tutti. O per accettarlo o per combatterlo, questo si intende. Perché siamo sempre là, nella famosa offerta di Dio. Dio ci lascia liberi. Ci dice la verità, l'ha detta anche ad Adamo ed Eva e non hanno voluto accettarla. Le conseguenze le portiamo tutti sulla pelle, va bene? Quelle sono state conseguenze universali, però pensate alle conseguenze personali di ciascuno di noi, personali fino a un certo punto, perché anche noi siamo membri di famiglie, anche noi abbiamo delle amicizie, anche noi abbiamo delle conoscenze. Anche noi influiamo sul nostro prossimo, almeno il più vicino. Non parliamo poi di quelli che sono scrittori, di quelli che sono politici, che hanno il potere politico o il potere professionale, perché anche i professori, gli insegnanti, pensate agli insegnanti. La responsabilità degli insegnanti, che cosa insegnano? Io adesso seguo un poco che cosa insegnano negli elementari, mi vengono i capelli dritti. Guardate, pensate che dice, hanno scritto là, e va bene sui libri, va bene, tu puoi leggere quello che vuoi sui libri, però tu devi dire la verità, se ci credi. E se sai che sarai giudicata dal Signore, Perché ricordatevi la definizione di Dio, Dio è verità prima di carità, è verità. Ed è inutile, non ammette nessun errore, nessuna deviazione, non fa sconti, è bontà infinita, è morto per noi, ha sofferto quello che ha sofferto per noi. Per ottenerci che cosa? Per ottenerci la verità, la grazia. Questo io non lo so. Anche i buoni, anche i cattolici, non so fino a che punto prendono sul serio queste cose. Perché sento tante persone che dicono sì, va bene, male, crediamo, ma c'è quel ma che poi dice. Per esempio, nelle cose spirituali ce l'ho benissimo, ma le cose materiali, cioè i soldi sono soldi, il lavoro è lavoro, l'interesse è interesse, non ho caso, mi dispiace dirlo. Dio è nel lavoro, Dio è nell'interesse, Dio è tutto. Là non si può gravare di niente. Che poi lui... Ma strabenedisce quelli che lo amano e quelli che sono retti e quelli che lo seguono. State tranquilli che non si lascia vincere in generosità. Noi viviamo così e lui tira tutto il braccio, anzi tira tutto se stesso. Però dobbiamo dare quel nostro assenso, quella nostra volontà, quella nostra parte di intelletto che abbiamo. Perché la volontà dipende dall'intelletto. Se io capisco una cosa la voglio, e se non la capisco come faccio a volerla? È giusto o non è giusto? Ditemi. Non posso volere quello che non conosco, oppure quello a cui non credo. Sì, sì, signore, va bene, preghiamo così e colà, però i soldi sono un'altra cosa. Le banche sono un'altra cosa, il lavoro è un'altra cosa, no, carino. Vedete la verità di queste cose che vi dico? Se non ci credete qua, su questa terra, appena morti, la prima cosa che vedete è questa, la verità. La prima cosa, appena morti, non ce lo scappiamo dalla verità. Il Signore ci lascia liberi, però Lui è verità. E allora bisogna che noi ci immedesimiamo, che noi crediamo. Ma a che cosa crediamo? A crediamo in Dio e alle verità che Lui ci ha rivelate e che sono compendiate. In quel libricino così semplice, così facile, così... che si chiama il Catechismo di San Pio X, che è inutile che viviamo e cerchiamo altri catechismi, più facile di quello non c'è nessuno. Noi l'abbiamo studiato dai 7 agli 8 anni prima della prima comunione e non c'era un bambino, ma neanche quei mascalzoni di quei ragazzini che c'erano, perché eravamo maschi e femmine, no? Eravamo in 80, immaginatevi, tutti insieme facevamo catechismo, però era il parroco. Neanche al cappellano demandava la cosa, lui il parroco in persona ci faceva catechismo. E non c'era una risposta del catechismo che non avessimo capito. Per noi era tutto così chiaro. Era chiaro anche quello che non sapevamo, perché allora, grazie a Dio, certe brutture della vita non le conoscevamo. Per esempio il peccato impuro contro natura, noi credevamo che fosse quello che hanno dei figli fuori del matrimonio. Non lo sapevamo cos'era. Domandate adesso ai ragazzi che se non lo sanno, ai bambini. Lo studiavamo però, e dopo, una volta quando ci cominciavamo a capire così, no? magari chiedevamo, diceva, guarda, quando sarai un po' più grande vedrai che ti sarà chiaro, adesso sei troppo piccolo, non hai bisogno adesso. Ci dicevano. Io mi ricordo la mia compagna, in seconda media, me lo ricordo ancora adesso. Era un tipo innocente. Noi l'avevamo definita che nasceva ogni mattina alle 8, per dire la candidatura di quella mia compagna. E un giorno l'ora di catechismo, che c'era il sacerdote, che ce lo faceva, si è alzata e dice, ma cos'è il peccato impuro contro natura? Il sacerdote, che non sapeva come fare a dire, era un salesiano, era diventato rosso, borbottato così, e diceva, e noi tutti a ridere, non lo sai. Invece non lo sapevamo neanche noi. Non sapevamo neanche noi, l'abbiamo imparato. Mia mamma, io me lo ricordo sempre questa scena. Sono, sapete, dei flash che si ricordano nella vita di casa, dicono, ma io avrò avuto 15 anni così. Un giorno mia mamma era di un'emotività, lo si vedeva lontano mille miglia quando aveva qualcosa. Vediamo che entra e che ha una faccia tutta speciale. Tutti e due, io e mio fratello più grande, no? Mamma, cosa c'è? Ah, niente. Allora io faccio cenno a mio fratello, vai fuori perché a te non dice, ma con me. Dopo te lo dico, mio fratello. Sapete i trucchi di famiglia, no? Quello che succede in famiglia. Insomma, dai, così. Dopo io non l'ho tanto tortonata perché sapevo che non sarebbe riuscita a tenere dentro. Ma sapessi cosa ho saputo? Ma cos'è? Aveva conosciuto allora, sposata con due figli, dopo gli altri due sono nati dopo, che cos'era il peccato impuro contro natura. Vedete com'era la società allora. Dite che erano stupidi, no? Adesso domandate un bambino. E noi dobbiamo pure difenderci. E con che cosa ci difendiamo? Con la verità. Ora il Papa che c'è stato ha fatto conoscere Cristo fino ai confini della terra. Questo sta definendo bene i limiti del bene e del male, di quello che è gradito a Dio, di quello che non è gradito a Dio, del bene e il peccato. E lo dice con abbastanza chiarezza, lo sarà costretto a dirlo ancora con più chiarezza, in questo trattato che ha fatto, diciamo. Io vi leggo solo un pezzo, perché anch'io non l'ho letto tutto, ma il Signore quello che vuole mi fa vedere. Perché è tutto incentrato sull'Eucaristia. Voi sapete che se è un sacramento adesso che è attaccato in pieno è l'Eucaristia. Perché se noi togliamo l'Eucaristia dalle nostre chiese, abbiamo tolto Cristo. Siamo diventati protestanti. Le nostre chiese si distinguono dalle altre chiese perché noi abbiamo Gesù in corpo, sangue, anima e divinità presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Non c'è nessun'altra religione che abbia questo. E lo sappiamo per fede. Certo, bisogna che crediamo. Io penso che se voi siete qua vuol dire che credete, se no sareste fuori o a dormire o a fare altre cose. Ma lo dobbiamo credere profondamente, credere scientemente, perché il Signore ci ha dato un'intelligenza, il Signore ci ha dato il modo anche di studiare, di conoscere, di toccare con mano se è possibile. Il nostro fondamento proprio di tutta di tutti i nostri sacramenti, il fondamento è l'Eucaristia. Se non ci fosse la Santa Messa e l'Eucaristia, anche gli altri sacramenti non esisterebbero, perché sono tutti in funzione di Cristo che è sceso su questa terra e si è eterno. Perché è la rinnovazione incruenta, cioè senza sangue, del sacrificio della croce. È Gesù che perpetuamente, dato il globo orario, diciamo, no, del mondo che è tondo, ogni ora si offre al Padre per noi, per salvarci. Questa è l'essenza della nostra fede. Se non ci fosse l'Eucaristia, non ci sarebbero neanche gli altri sacramenti. Infatti vedete che hanno cercato anche, giustamente, di innestare i vari sacramenti con l'Eucaristia. Si cerca di sposarsi. Per esempio, se voi avete dei figli, dei nipoti, eccetera, che vogliono sposarsi, facilitate la cosa, dici, no, guarda, in una bella santa messa solenne, ricevi il matrimonio. Non parliamo del sacramento dell'ordine. Certo, questa unzione non si può prendere il malato e portarlo in chiesa, ma in virtù proprio della potenza dell'immolazione di Cristo sulla croce, che viene rinnovata tutti i giorni, tutti i momenti nella Santa Messa, ecco che il Signore dona la grazia a un moribondo. E così tutti, la cresima è innestata nel, non parliamo della prima comunione, anche il battesimo stesso adesso, quelli che hanno buona volontà, e vedete che cercano di portarli nella notte anche del Sabato Santo, no? Sempre nella messa, sempre il battesimo, possibilmente innestato nella messa, perché è il sacrificio di Gesù che ci ha ottenuto il battesimo, è il sacrificio di Gesù che ci ha ottenuto tutti i sacramenti. È importante rilevare ciò che i padri sinodali hanno qualificato come coerenza eucaristica, a cui la nostra esistenza è oggettivamente chiamata. Cosa vuol dire oggettivamente? Fuori di noi, ma anche dentro di noi. Il culto gradito a Dio, infatti, non è mai atto meramente privato, senza conseguenze sulle nostre relazioni sociali. Mai. Esso richiede la pubblica testimonianza della propria fede. E se io non posso essere un cristiano segreto, non posso essere cristiano nel cuore e ateo nel comportamento. C'è tutt'uno noi. Non è possibile. Il culto gradito a Dio, perché ci sono purtroppo quelli che hanno dei culti non graditi a Dio, vedete, non è mai un atto solamente privato, mai, senza conseguenze sulle nostre relazioni sociali. E non aver paura delle nostre relazioni sociali nel dichiararsi cristiani. Siamo arrivati a un momento in cui vedrete che i cristiani saranno perseguitati. Siamo pronti a testimoniare. Siamo arrivati, sapete. Se il Signore ha cercato l'altro di farmi star male, di non farmi arrivare qua, perché non dicessi questo? Siamo arrivati. Abbiamo bisogno di essere forti, di testimoniare davanti a tutti che noi crediamo in Cristo, che noi siamo cristiani. E non fa finta di essere atei, fa finta di essere ognuno può pensare come vuole. No, io sono cristiano, ci credo. Tu sei libero di fare quello che vuoi. Io non ho nessuna interferenza in te. Se tu vuoi la verità te la dico, ma se non la vuoi non te la dico neanche, però sappi che io ci credo. Bisogna saper testimoniare, e dovremo testimoniare d'ora innanzi sempre di più, e senza paura. Ma ci perseguiteranno, E che cosa hanno fatto? A Gesù, noi volete dire? Che cosa hanno fatto a Gesù? Che cosa hanno fatto i primi cristiani? Che cosa hanno fatto a San Pietro e Paolo? Ma voi vi siete mai domandati il perché? Da una nazione così piccola come era la Palestina allora, senza nessuna importanza strategica di olio, di petrolio, di cave di oro, una nazione stupida, una nazione indifferente. Eppure da là Pietro e Paolo sono arrivati a Roma e li hanno uccisi a Roma. Vi siete mai domandati perché? Perché guardate, noi avevamo un proverbio, sì, e credo che l'abbiate anche voi: non cade foglia che Dio non voglia, è vero? Non mica a caso sapete che è successo questo. Mica a caso ha preso due personaggi che non erano per niente illustri nelle loro terre, che non erano dottori della legge, che non erano politici, che non hanno nessuna importanza. Due persone insignificanti li hanno presi e li hanno portati a Roma, li hanno tenuti prigionieri e poi li hanno uccisi. Voi credete che il Signore non sapesse tutto questo? Che ignorasse tutto questo? O non è Lui che sotto sotto ha voluto questo? Ha voluto che il suo primo Papa, debole com'era, che davanti a una serva ha rinnegato Cristo, desse la vita per Lui, e a Roma. E vuole che il papato, il centro della Chiesa Cattolica Universale, sia a Roma. Ha provato a portarlo fuori, ha provato a portarlo in Francia. Ha suscitato tra le altre una Santa Caterina da Siena, che è andata là e ha parlato a tu per tu col Papa, gli ha detto ben chiaro qual era la volontà di Dio. È tornato a Roma con la coda tra le gambe. E noi italiani, noi che abbiamo Roma anche per capitale politica, diciamo, che ha poca importanza questa, ma abbiamo la capitale del mondo cristiano, abbiamo il centro della spiritualità mondiale qui a Roma, che cosa facciamo? Come la trattiamo? Guardate che il Signore ci chiederà conto di queste cose, perché mica per caso ci ha fatto nascere qua. E ci ha fatto nascere in questo periodo, che dobbiamo diventare veramente soldati di Cristo, difensori della verità, difensori del Papa. Lui poi ci pensa ai papi. Perché vedete come crea i papi anche con le loro debolezze, perché non sono uomini perfetti neanche loro. Però il Papa che è morto aveva il dovere e la missione di far conoscere Cristo fino ai confini della terra. Ma questo ha la missione di mettere a posto la Chiesa da lì dentro. Perché la Chiesa da lì dentro è diventata un catafascio di errori. È diventato un covo di Dio. Già Paolo VI si era accorto di che il fumo di Satana è arrivato in Vaticano. Ora non pensate cosa c'è in Vaticano? Conosco un sacerdote che ha ospitato delle personalità del Vaticano, insomma, di quelli che studiano là, che lavorano là. Cosa non ha sentito dire di aberrazioni da quei sacerdoti? un caro, nato caro amico sacerdote, è andato alla mensa comune, a quello che ha sentito dire del Papa e prendere in giro il Papa, dai suoi, che mangiavano e dormivano in Vaticano e lavoravano per il Vaticano. Dice, io ero qua, e mi ha raccontato. Ha libito, non sapeva più dove era, diceva. Fossi stata in una bettola fuori, avrei detto, beh, è logico. Noi siamo in questo periodo, per cui non possiamo neanche dire questo sacerdote a così ci credo, no. Questo vescovo ha detto così, ci credo, no. Confrontiamolo col Vangelo. Noi rispettiamo tutti, specialmente poi i sacerdoti, i vescovi, perché sono un alter Christus, anche se indegni, anche se vanno contro Cristo, però hanno l'unzione sacramentale e quindi noi il più grande rispetto, però no, credere. Il rispetto è una cosa e la credibilità è un'altra. Tutte le persone che conoscete le rispettate anche per educazione, ma siete d'accordo con quello che pensano? Noi dobbiamo essere d'accordo solo con quelli che sono nella Chiesa Cattolica e che credono in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, che credono nei 10 comandamenti, che credono nei precetti della Chiesa, che credono che sono peccati, peccati superbi, eccetera, della vita. Il male primo, che credono nei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, tra i quali c'è peccato impuro contro natura, che studiavamo, gridano vendetta al cospetto di Dio. Prendetevi quel caro libretto che si chiama il Catechismo di San Pio X. Adesso è modernizzato, oggi non c'è quello dei libri eccetera perché è influenzato, ci sarà la prossima volta. Leggetelo, non credete ad altri libri, ad altri pseudo profeti, pseudo eccetera, credete a Gesù Cristo, credete al credo, credete al Vangelo, credete al Catechismo di San Pio X e basta. Il di più viene dal maligno, dice Gesù, ha ragione. Dunque, il culto gradito di infatti non è mai atto meramente privato, senza conseguenze sulle nostre relazioni sociali. Esso richiede la pubblica testimonianza della propria fede. Ah, io credo, ma non occorre che mica che vada a messa. No. È la rinnovazione del sacrificio della croce? Il mondo sta in piedi solo perché ci sono continue messe? E tu non ci vai? Ciò vale ovviamente per tutti i battezzati. Ma si impone, lo dice il Papa, con particolare urgenza nei confronti di coloro che, per la posizione sociale o politica che occupano, devono prendere decisioni a proposito di valori fondamentali. Capito? Ci sono di quelli che devono prendere delle decisioni a proposito di valori fondamentali, come il rispetto della vita umana. Non c'è nessuna motivazione al mondo che che possa giustificare un aborto. Io vi dico l'eroismo e la premiazione che poi il Signore ha dato a una cara figliola che io conoscevo. Le hanno detto: il bambino è senza cervello, è inutile farlo nascere. Lei me lo dice, io dico no, tu fallo nascere, nasce vivo, lo battezzi, è un santo in paradiso, dopo morirà, non può venire. Il Signore ti manderà altri bambini, già uno ne aveva. Ha creduto, grazie a Dio. Quella figliola ha creduto. Ed è stato così, ha dato alla luce questo bambino, era senza cervello, è vissuto alcune ore, hanno fatto tempo a battezzarlo ed è un santo in paradiso. Adesso il Signore le ha mandato un altro bellissimo, sanissimo, eccetera. Bisogna di l'uomo giusto vive di fede. Fede è credere, credere. Prima di tutto la potenza di Dio, perché Dio è onnipotente. Certo avrebbe potuto anche fare un miracolo, ma non credeva bene fare un miracolo in quello. Ma sapete quante benedizioni ha ricevuto quella famiglia? Sapete quante? Ma il Signore non si lascia mai vincere in generosità. Noi ci troviamo di fronte a queste tragedie. Però se uno ha fede e dice: ma credo o non credo in Dio? Come che credo in Dio onnipotente, creatore del cielo, della terra, e sto leggendo? Ma guarda la mia vita, che cosa tocca nella mia vita? Come rispetto della difesa della vita umana in tutte le sue forme, in tutti i suoi momenti. Avete sentito l'altro giorno di quell'aborto di 5 mesi? Era vivo il bambino ed era sano, perfettamente sano. Non credete agli medici? Perché la maggior parte dei medici, non dico tutti, ma la maggior parte dei medici, specialmente di quel genere, sono tutti dalla parte di Satana. E che cosa vogliono? Satana vuole solo la nostra morte, la nostra rovina. Satana vuole quello. Immaginatevi voi, quel padre e quella madre, se fino alla vita non si portano dentro quel peso in coscienza. Io mai visto una persona, che sia una, che non abbia avuto un rimorso tremendo per l'aborto. Quella mamma di quella malata, io ero in sanatorio, la figlia di 20 anni, 21, stava morendo, era l'unica figlia, e urlava: è colpa mia! Disturbava tutti, non sapevano più che cosa fare. Allora le suore hanno detto: sorella, provi lei a calmarla, questa donna. Allora l'hanno portata in camera dove ero io. Io ho detto: ma signora, ma perché? Dice: perché è colpa mia. Sì, perché io ho fatto 12 aborti per tenere solo lei e adesso Dio me la fa morire. Provate a dire qualcosa. Io non sapevo più che cosa dire. Ma si può arrivare a questo? Perché poi il Signore arriva, è inesorabile. La difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale, non la morte procurata. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna. Ma perché vogliono inventare altri matrimoni che non esistono? Tra gay, tra lesbiche? Ma che matrimonio è quello? volete vivere insieme, vivete insieme, fate quelle porcherie che volete, ma non chiamatelo matrimonio. No, bisogna chiamarlo matrimonio a dispetto di Dio, del sacramento. Lo capite che il demonio è lassù con quello, lassù con Dio? La libertà di educazione dei figli. E io mi domando, fino a che punto c'è questa libertà? Quando le scuole sono tutte atee? Quando i libri sono fatti con l'ateismo dal primo momento della creazione fino alla fine? Tutto imperniato sull'ateismo? Ora, se non c'è il controveleno in famiglia, se voi papà, mamme, nonne, nonne non siete ferrati nella verità e dite no, guarda, sono scritti qua da quelli che non amano il Signore, ma non è così, sai, la verità, vi credono i bambini, sapete, perché sanno che se voi volete bene a loro, loro ascoltano quelli che li amano, i bambini. Non è vero che è così. Lo scrivono là, perché sono i nemici di Dio che fanno questo. Tu sta zitto, se vuoi, perché non possono neanche poveri bambini, non hanno la facoltà e la capacità di controbattere, però non credetelo dentro. E lo fanno sapere i bambini, io lo vedo, lo tocco con mano, sono bravissimi. Ah, io ho taciuto, sai, ho taciuto, ma non è mica così, vero? No, non è così. Lo sanno, però se non hanno il controveleno in famiglia, se non hanno chi in famiglia dice la verità, come fanno questi bambini? E dopo ci stupiamo che facciano quel che fanno? Ma se non c'è legge morale al mondo? La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna, la libertà di educazione dei figli, e questa non è libertà di educazione se stampate i libri di testo atei con tutte quelle bugie, con tutte quelle aberrazioni. Ecco perché deve venire quello che verrà, capite? Chi adesso di voi, anche se in buona fede, anche se sa che non è vero, può andare in una scuola a distruggere tutti quei libri? La bisogna che qualcuno dall'alto capisca questo. E allora, Signore, ecco che noi con le nostre mani abbiamo preparato quello che ci verrà. Noi con le nostre mani, perché non c'è stata abbastanza lotta. In principio deve esserci la lotta, non adesso che ormai sono rotti gli argini ed è quello che è. Adesso noi cerchiamo nel nostro piccolo, nella nostra famiglia, con i nostri cari, cerchiamo di salvare il salvabile. Cerchiamo questo almeno. Va bene. La libertà di educazione dei figli e la promozione del bene comune in tutte le sue forme. Quando il Signore mi ha detto, io ho rigettato la democrazia cristiana, come rigettavo Israele quando mi disobbediva. Allora, in quel tempo, e l'ho scritto, sapete, l'ho scritto Fofani, l'ho scritto Forlani, l'ho digettato. Perché? Una delle colpe che il Signore indicava della DC era la chiusura dei manicomi. E sembrava una cosa, superficialmente parlando, non così impellente, non così... No, non è vero. Ma sapete quanti, magari non per colpa loro, perché alienati, perché il cervello non funzionava più come prima, così, quante aberrazioni, quanti delitti, quante cose sono avvenute per colpa di questo, in tutte le sue forme. Il Signore vuole la promozione del bene in tutte le sue forme, vuole anche che la società sia sana e vuole che i malati non siano uccisi ma curati. I manicomi si curavano. Io ho una cara amica svizzera che è stata in manicomio per non so quanti mesi, l'hanno curata bene, è guarita benissimo, siamo ancora amiche, mi telefona, ti scriviamo. È stata benissimo dopo, curata però. Curata. Sapete quanti sarebbero guariti? Perché ci sono forme anche di esaurimento passeggero, che danno forme di pazzia, ma che poi si possono guarire. Là ci sono i medici apposta, che dovrebbero far distinguere cose e curare. Mi diceva, no, sono andata una volta a trovare qui a, in un paese dove c'è un manicomio grande,
Monbello,
no, no, verso Brescia,
Castiglione delle
Ciliegie, sì, una roba così, adesso non mi ricordo il nome. E c'era la superiore che io conoscevo e c'era vicino una malata e mi diceva, vedi quella, dice, mi vengono ogni tanto delle crisi che vuole suicidarsi. Allora in quel momento bisogna prenderla, chiuderla in una stanza, no? Dargli i medicinali, così finché gli passa la crisi, poi è una persona amabilissima, intelligente, buona, faceva la comunione tutti i giorni, così, no? Dopo sono andata ancora e piangeva. Hanno dato l'ordine di non rinchiudere più anche i malati, certi malati gravi, da soli in una stanza, senza fare niente, senza fare cattiveria, senza niente, dice, perché per renderli innocui soprattutto a se stessi, che non si facciano male, dice. E lei è venuta, mi ha detto, mi leghi, superiore a me, mi mette in isolamento, mi leghi, guardi che mi suicido. Figliuola, non posso, ci chiudono l'istituto manicomio se faccio così. Si è suicidata. La superiore piangeva tutte le sue lacrime. Ha detto, ma superiore, io l'avrei fatto, a onta di tutta la, quello che mi dicono. Avrebbe salvato quella. Buona, è una brava persona, però ogni tanto il cervello le andava in tiro. Ma perché non sono da curare quelli? E come fate a curarli in una famiglia? Adesso per esempio che sentite che ha ucciso padre, madre, figli, quelli erano fuori con la testa. Sapete quanti matti si sono in giro? Hanno chiuso lì. Ecco, io dicevo, perché il Signore aveva proprio ragione di dirmi che una delle colpe più gravi della DC era quella di aver chiuso lì il manicomio. Sentite quante cose. Ma quante cose. Tali valori non sono negoziabili. Inesorabile il Papa, questa è la verità, sapete, questa è la verità. Tali valori non sono negoziabili, non si può discutere su questi valori. Pertanto i politici, i legislatori cattolici, noi cattocomunisti, i cattolici, consapevoli della loro grave responsabilità sociale, devono sentirsi particolarmente interpellati nella loro coscienza. Devono chiedersi dentro di loro, oh, ma io sono responsabile sì o no? Sono una sedia, sono o un pirato, cosa sono? Sono interpellati dalla loro coscienza rettamente formata. Ecco, ci sono stati troppi maestri che sono andati fuori, a presentare e sostenere leggi ispirate ai valori fondamentali della natura umana. Guardate che le leggi che sono adesso sono tutte contro la natura umana, cominciando dall'aborto, cominciando dal tenere tutti questi feti, io non so come si chiamino, gli embrioni per studio. Ma se sono vivi, se sono embrioni, se io non sono una scienziata, ma sono già persone umane, capite? Voi capite che sono persone umane, anche se sono microscopiche, non importa, siamo nati tutti così, sapete, noi non è che siamo nati in modo diverso, eravamo degli embrioni. Se i nostri genitori non avessero voluto portarci avanti, noi qua non saremmo seduti a parlare e a ascoltare. Ma capite l'enormità della cosa? Ciò peraltro, dice il Papa, ha un nesso obiettivo con l'Eucaristia. Certo, Gesù è venuto su questa terra perché noi avessimo la vita eterna, non la morte eterna, la vita eterna. Quello voleva. I vescovi sono tenuti a richiamare costantemente tali valori. E mi direte, quelli che non lo fanno, peggio per loro. Avranno da un rendiconto davanti a Dio, cominciando dal nostro ex. Non parliamone. Ciò fa parte della loro responsabilità nei confronti del gregge loro affidato. Ora, se qualcuno vi dice delle cose contro questo, ricordatevi che va contro la verità. È da scomunicare. Non è da ascoltare, è da scomunicare, che sia prete, che sia vescovo, che sia anche cardinale e che sia quello che volete. Adesso Pietro, no Pietro, Giuda, era vescovo, no? Giuda era vescovo, chiamato direttamente dal Signore, formato direttamente dal Signore, con 3 anni di scuola, con Gesù, figlio di Dio in persona, che gli ha fatto scuola, e ha avuto il coraggio di fare il contrario, di dire di no, non serve. È finito, lo sapete, lo chiama il figlio di perdizione. Però Gesù ha fatto sempre lo stesso fino all'ultimo momento, il tentativo, perché Gesù non demorde mai nel tentativo di salvarsi, ma se lui dice di no, no. Aveva detto di no e si è impiccato. Ora diciamoci, siamo arrivati a questo termine, a questo punto. O noi, ricordatelo, io ve lo ripeto, prendete il Vangelo, prendete il Catechismo di San Pio X, solo quello che è a soldoni, quello fatto adesso, ma è sempre di San Pio X. Non prendete altri catechismi, per favore. Perché c'è tutto un inganno negli altri, tutto. Il Vangelo, che è la parola di Dio, la Sacra Scrittura, l'insegnamento del Papa. Il Signore ci ha mandato un Papa che è proprio fatto su misura per questo momento. Dotto, perché è necessario che lui conosca bene le cose, mica come me. Sì, io ho studiato quel poco di catechismo così, il resto me l'ha insegnato tutto lui direttamente, va bene. Ma anche quella è un mistero, è un mistero, cioè è un mistero. Io l'ho anche capito. Verrebbe da dire, ma la luce che il Signore dà a sua vita, perché non la dà direttamente al Papa, o non la dà direttamente al vescovo tale, o non la dà direttamente a tale sacerdote, a tale? Sapete quante volte io l'ho pensato? Io dico, ma io che sono una cretina, Signore, ma io che sono l'ultima degli ultimi, ma perché ti riveli a me? Ma mi ha detto, hai letto San Paolo? Sì, ho letto io. Vabbè, io parlo io di San Paolo. Dio elegge le cose che non sono per confondere quelle che sono. Le stolte per confondere le sapienti. Le deboli per confondere le forti. Poi parla ancora. Perché la gloria sia tutta mia. Ecco il perché. Perché se loro, uomini sapienti così, santi, per carità io ho una grande stima, dicessero queste cose, credono di averle dette loro, con la loro sapienza, perché loro sono intelligenti, perché loro hanno studiato, perché loro... Questo Papa dice le cose non perché vengono da lui, ma vedete perché? Perché la legge dice questo. Riporta sempre alla legge. Se io ve le dico, nessuno di voi mi dice, oh, che intelligente che sono di lavoro. No, sono una cretina unica. Però se il Signore mi fa capire la verità, io ho il dovere di trasmetterla. È lo sbaglio che hanno fatto i papi a non credere a San Lucia. Perché non hanno creduto a San Lucia? E non ditemi che l'hanno creduto, eh? Che una cretina così, una bambina così, non ha neanche studiato, beh, dopo si è fatta a scuola, va bene, ma cosa vuoi che ne sappia quello? Io cosa so? Io cosa ho studiato? E papi, eh? Un particolare che è storico e che Sozzi dice nel libro Il Quarto Segreto, leggetelo, Il Quarto Segreto di Fatima, il ragionamento che ha fatto il Papa, come si chiama? No, 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 no. Giovanni XXIII, quel Papa che non doveva esserci. Quando l'hanno eletto, la prima cosa che mi ha detto il Signore, non è il Papa voluto da me. Posso dirlo adesso? Non è il Papa voluto da me, l'hanno fatto gli uomini per sapienza umana. Tu devi sopperire per attenuare tutti gli errori che farà. Quello che mi ha dato da soffrire in quel periodo, non lo auguro neanche, e mi ricordo il colmo dei colmi è che mi è arrivata la lettera una settimana dopo che era stato fatto il funerale di mia mamma a Buenos Aires. Neanche i miei fratelli mi hanno mandato un telegramma, una telefonata. Mi hanno mandato la lettera che avevano già fatto i funerali. Io qua sola. Ma non vi dico poi tutto il resto. E continuavo a dire, Signore, abbi pietà, Signore, aiutalo. Signore, fa che non faccia tanti errori, Signore, ti prego. E tutto, giorno e notte. Ora lo posso dire, lo devo dire, anzi, vuole lui che lo dica questo. Quello non era il Papa voluto dal Signore. Il Papa voluto dal Signore era Paolo VI, subito, il quale non è che fosse pronto, ma è stato tanto docile alla grazia che pian piano ha fatto dei passi da gigante. Io ero a Milano qui l'8 settembre, quando c'è la festa, sapete, della Natività, e il Papa celebra per le suore di Maria Bambina in Duomo, e io ci stavo, sono andata proprio per... E lui mi dice: ecco il nuovo Papa, dice, benedicilo. Va bene, Signore, lo benedirò, ma tanto la mia benedizione non vale niente, è la sua. Ma lui lo benedice in me, capisci? Lui, il Signore, ad opera delle volte delle persone sceme come voleste, come me, ma perché lui le possiede, e allora è la sua benedizione che si quasi materializza in una persona, perché lui può benedirlo direttamente, no? Ma lui è Dio, e a volte vuole benedire attraverso noi creature. E l'ho capito dopo questa cosa, perché prima non capivo mica neanche tante cose, e adesso con la mia età riesco a mettermi a posto. E mi ha detto: benedicilo, è il nuovo Papa. E ero qui a Milano, nel mio carissimo Duomo, quando mia mamma ha detto che era piccola, mi portava in carrozzella al Duomo, e poi diceva alla Madonna: chissà che sia tua figlia, che si faccia suora. Mia mamma aveva questa, però non me l'ha mai detto, me l'ha mai detto dopo che ho fatto i voti perpetui. Se sapesse la storia, com'è la storia davanti a Dio delle cose. Ma quello che ha dovuto offrire e soffrire perché facesse meno errori più. E che cosa ha fatto? Lo dice Soci, e questo credo che sia proprio vero. L'aveva in mano il segreto di Fatima. E ha detto: no. L'ha letto, lo leggo dopo aver indetto il concilio. Perché? Perché aveva paura che la Madonna dicesse di non farlo. E lui lo voleva fare. Perché voleva non essere un papa di passaggio. Sapete che l'avevano definito il papa di passaggio? Questa è la storia vera, sapete delle cose. Questo è quello che vedrete tutti in paradiso quando ci andremo, tutti insieme noi, che festa in paradiso tutti insieme. Ma capite come stanno le cose? Le mie parole non sono le vostre, i miei pensieri non sono i vostri, dice Gesù nella Sacra Scrittura. Tanto dista la terra dal cielo, tanto sono diversi i miei pensieri dai vostri. E io le tante cose adesso che dovevo tacere, come sono successo? Mi dite cosa avrei fatto io, una cretina qualsiasi, così, a dire le cose come stanno. Adesso le posso anche dire, perché lei vuole che le dica adesso. Quindi ecco, vi metto sul tribunale, vi do le prove della verità delle cose che il Signore mi fa dire. Ora ci stiamo preparando a una guerra interna qui in Italia. A una guerra interna. Perché i buoni non devono assolutamente ricevere e tornare indietro e dire di sì a quelli che sono dalla parte di Satana. E quelli di Satana si ribellano. Però la Madonna, mi ha detto questo quando ancora nel lontano 52 mi hanno mostrato la terza guerra mondiale che verrà adesso e i disastri che ci saranno. L'Italia la salverò, però pagherà per prima. E noi paghiamo con, in questa maniera, perché qui c'è il Papa, qui ci sono tutti, mi ha detto, tutte le tombe sono morti tanti, tanti martiri. A Roma, quanti martiri, non so, migliaia, migliaia, sapete, sono morti di cristiani. E noi conosciamo Pietro e Paolo, e tutti gli Agnelli, Cecilia e Natalia, no? Un sacco di... Per questo l'Italia è sacra, per questo l'Italia è la, il Signore la ama. E poi l'ha eletta come centro della cristianità. E lui non torna indietro, sapete quello che dice il Signore, non si rimangia mai le cose. Però noi pagheremo con questa persecuzione, diciamo. Ora dentro di noi dobbiamo prepararci a questo. Tanto che il Signore ha voluto che io ve ne parlassi così chiaro, come non ve ne ho mai parlato così chiaro, vero? Parli così chiaro per dirvi questo a tutti, e ditelo ai vostri amici, e ditelo ai conoscenti, e ditelo quello che volete. Ferrati nella fede. Credo in Cristo, in Gesù Figlio di Dio. Il quale ci ha redento. Guardate, una volta vi faccio un'altra confidenza. Il padre è difficilissimo che parli. Una volta mi ha voluto parlare, Padre Eterno, parlo. Non lo si vede, perché non ha corpo, è purissimo spirito, è di uno splendore, mettete migliaia di soli messi insieme se volete, ma neanche non abbiamo l'idea noi di che cosa, no? E si differenzia dalla luce dello Spirito Santo, che anche quello è Dio, anche lui. Io sentivo la voce, più vedevo questa luce così. Tu sei il nulla, mi ha detto a me. Lo dico sempre che sono un nulla, non è una novità. So di essere niente, ed è per quello che il Signore mi ha dato, sapete? Perché so di essere niente, perché se credessi di essere qualche cosa non mi adopererebbe mica. Tu sei il nulla, io sono il tutto, ma tu sei in Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola con me e con lo Spirito, quindi sei nel tutto. Provate a pensarci che razza di verità mi ha detto in quel momento. Io sono niente, nulla, proprio nulla. Io sono il tutto, ma tu sei in Cristo Gesù mio figlio, perché per grazia di Dio sono anche in grazia di Dio, no? Non ho il peccato nell'anima. Tu sei in Cristo Gesù mio figlio, che è una cosa sola, vedete, la Trinità, unico Dio, la grande verità, che è una cosa sola con me e con lo Spirito, ecco la Trinità. Quindi tu sei nel tutto. E poi è aggiunto una cosa che io sarei andata sprofondata sottoterra e dico, mamma quanto è buono il Signore. Ti ringrazio di dire a tutti che sei un nulla. Ma cosa mi ringrazia di dire la verità? Un Padre Eterno che ti ringrazia di dire la verità. Basterebbe questo, sapete, per amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Questo è Dio. Così. E poi, come vi dico, siamo in un periodo di preparazione al peggio, che poi diventerà meglio, perché ci sarà un trionfo così bello, ma come non è mai stato, ma a che prezzo? Noi però abbiamo solo questo, ricordate, noi italiani, questo. la necessità di testimoniare Cristo. La Madonna ci salva perché testimoniamo Cristo. Il brano dell'Apocalisse ve l'ho letto parecchie volte, credo, ma vi rimando a leggerlo anche a casa vostra, perché vedo che è tardi. È il capitolo 18, l'articolo 7. Ecco. Quando il Signore metterà fine a questo, metterà fine a questo periodo qua, lo metterà proprio. Posso che leggerlo. I re della terra che si sono prostituiti e hanno vissuto nel fasto con essa pianteranno e si lamenteranno a causa di lei quando vedranno il fumo del suo incendio, tenendosi a distanza per paura dei suoi tormenti, e diranno, quando ci sarà la caduta di questa Babilonia: guai, guai, immensa città Babilonia, possente città. Sì, in un'ora sola è giunta la tua condanna. Anche i mercanti nella terra piangono e gemono su di lei, perché nessuno compra più le loro merci, carichi d'oro, d'argento e di pietre preziose, di perle, di lino, di porpora, di seta, di scarlatto. Le leni profumati di ogni specie, oggetti d'avorio, di legno, di bronzo, di ferro, di marmo, cinnamomo, profumi, unguento, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, greggi, cavalli, cocchi, schiavi e vite umane. Lo sapete chi è questo? La Cina. I frutti che ti piacevano tanto, tutto quel lusso, ma non solo la Cina, due terzi dell'Asia spariranno, sapete? Resterà terra bruciata. E allora mi ha detto, e anche le repubbliche a sud della Russia. E quando mi ha detto questo, non c'erano. E io andavo sempre nell'Atlante a vedere, ma dove sono queste repubbliche a sud della Russia? Non le vedo. Non le trovo e non osavo dire niente a nessuno, ma logico. O se sono venute fuori tutte, altro che dopo la caduta del comunismo in Russia, sono venute fuori tutte e sono tutte musulmane. I frutti che ti piacevano tanto, tutto quel fumo e quello splendore, tutto quel lusso, scusate, quello splendore sono perduti per te, mai più potranno tornare. I mercanti divenuti ricchi per essa si terranno a distanza. Sì, per timore dei suoi tormenti, piangendo e gemendo diranno, guai, guai, immensa città, tutta ammantata di lusso, di porpora, di scarlatto, odore, eccetera. In un'ora sola è andata dispersa di grande ricchezza. Non pensano mica agli uomini che sono morti, alle ricchezze. Tutti i comandanti di navi e l'intera ciurma, i naviganti e quelli che commerciano per mare se ne stanno a distanza e gridano guardando il fumo del suo incendio. Quale città fu mai somigliante a quella immensa città? Gettandosi sul capo la polvere gridano, piangono e gemono, guai, guai, immensa città, del cui lusso arricchirono quanti avevano navi sul mare, in un'ora sola fu ridotta a un deserto. Esulta, o cielo, su di essa, e voi, santi, apostoli, profeti, perché condannando Babilonia, Dio vi ha reso giustizia. Sapete, migliaia e milioni forse di matti. Un angelo possente prese allora una pietra grande come una mole e la gettò nel mare esclamando: con la stessa violenza sarà precipitata Babilonia, la grande città, e più non riapparirà. Il suono degli arpisti, dei musici, dei flautisti, dei suonatori di tromba non si udrà più in te. E ogni artigiano di qualsiasi mestiere non si troverà più in te. E il suono della mola e non si udrà più in te. E la luce delle lampade non brillerà più in te. E la voce dello sposo e della sposa non si udrà più in te. Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra. E hanno tutto. Perché tutte le nazioni dalle tue malie furono sedotte. In essa fu trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti coloro che furono uccisi sulla terra. Dopo ciò udii come una voce potente di una folla immensa nel cielo che dicevano: qui c'è la desolazione, sentite il cielo, alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Ecco, a proposito di questo, beh, il Signore vuole che vi dica anche un'altra grande visione che ho avuto, una grande quella sera. Quando il Signore mi fa vedere tanto i vetri santi, il paradiso, eccetera, ma tutto il paradiso, tutti in adorazione, inginocchiati, con le mani giunte, mica così, mai visti in paradiso, sempre con le mani giunte. Davanti vedete la fila dei papi, degli apostoli, proprio. E poi dietro tutti i beati. A distanza la Madonna, da sola, inginocchiata anche lei, con le mani giunte anche lei, perché non è un Dio la Madonna, è una creatura, è Madonna. E qui la Trinità, possente. Della Trinità, io almeno vedo solo Gesù, perché è l'unico che abbia il corpo. Il Padre c'è, lo vedo, lo intuisco che è Lui, lo Spirito Santo intuisco che è Lui, ma... E io ero inginocchiata a lato. Gesù era di una possenza, di una potenza, che io ho cominciato a tremare. Io non ho paura perché sono... piuttosto anche abituata. Mamma mia, faceva spavento. E è venuto proprio, ha detto, aspettate, forse che l'abbia. Guarda se abbia portato qua. Ecco qua. L'ho scritto per paura di sbagliare. È finito il tempo della misericordia. Comincia quello della giustizia. Tutti in ginocchio, tutti in adorazione. Il Padre mio metterà tutti i miei nemici a sgabello dei miei piedi. E poi col braccio ha fatto, tutti li annienterà. Mi è venuto in mente, sapete quel Gesù che c'è nella Cappella Sistina, che ha il braccio così che sembra proprio Gesù, ha fatto proprio così, tutti li annienterà. Ve lo torno a mettere. Il Padre mio, dunque, è finito il tempo della misericordia, comincia quello della giustizia. Il Padre mio metterà tutti i miei nemici a sgabello dei miei piedi. È una frase del Salmo questa. Ha detto, tutti li addienterà. Sentite, io tremavo come una foglia. Non ho mai visto niente di più grandioso, niente di più. Io ho anche abbastanza dimestichezza con le cose del cielo, ma in quel momento, mamma mia. Allora si è voltato verso di me, che ero là a sinistra, e mi ha detto: tu non temere, sei nella mia giustizia e nella mia fortezza. Guardate che due verbi che adopera, due sostantivi. Sei nella mia giustizia perché sono con lui, perché la penso come lui, perché trasmetto la sua parola, perché trasmetto la verità. Ecco perché sono nella sua giustizia, perché io non valgo niente, sono niente, no? Però trasmetto la sua giustizia. E nella mia fortezza, perché c'era da morire di spavento. E poi quell'altro, so anch'io che quell'altro l'ha morte con me così. Ogni tanto mi capita una batosta di quelle. Però non vuole che muoia, vedete? Anche non quest'ultimo malessere, ma quello prima che sono andata in ospedale. Anch'io nella notte ho detto: no, stavolta non ce la faccio proprio, Signore, so che tu mi vuoi far vivere ancora, ma non ce la faccio proprio. E invece, vedete, me l'ha fatto fare. Perché mi ha fatto dire queste cose oggi? Ma lo sapete perché? Forse c'era bisogno, cosa che volete che vi dica io. Allora, tornando a finire questo discorso, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Le hanno dato una veste di lino splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei santi. Allora l'angelo mi disse: scrivi, beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello. Guardate che siamo invitati tutti, eh? Io e voi, tutti. Poi aggiunse: queste sono parole veraci di Dio. Allora mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: no, farlo. Io sono servo come te e i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. È Dio che devi adorare. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. E con questo è sparito. Va bene, io vi ho trasmesso tutto quello che lui voleva. Va bene? Adesso, se lui vuole, ci rivedremo l'ultima domenica di aprile, l'ultima, perché mi pare che adesso non ci sono più, la quarta, tenetevi conto e dite anche gli altri, la quarta, ecco, vediamo se il Signore vuole, sempre se il Signore vuole. Perché noi siamo sempre a sua disposizione. Adesso mi scusate tanto, che io non posso fermarmi con voi. Vorrei io fermarmi, ma siccome è successo, sì, sono stata poco bene così. Anzi, guardate, ringraziate il Signore che mi ha mandato, perché credevo di non farcela venire. E invece mi ha dato abbastanza forza per venire. Ecco. Casomai, voi, come si chiama? Io prego per tutti, state tranquille, vi mando la benedizione a tutti, va bene? Anche senza che veniate adesso, perché bisogna proprio che me la dia a gambe in questo momento. E state tranquilli, se voi state col Signore, siamo in una botte di ferro. Lui, avete visto, lui prende le nostre difese. Lui sa quello che fa. Abbiate solo tanta fede e non fate peccati, perché il nostro nemico più grande è il peccato. Ce l'ho dato Gesù Cristo.